Capitolo 28. Lievin s'annoiava terribilmente quella sera con le signore. Lo agitava come non mai prima il pensiero che quell'insoddisfazione che egli provava circa la sua azienda fosse non una sua personale situazione, ma una condizione generale delle cose in Russia, che la sistemazione dei rapporti con i lavoratori in modo che producessero, così come da quel contadino presso il quale si era fermato a mezza strada, non fosse un sogno, ma un problema che urgesse risolvere. E gli pareva che si dovesse tentare di risolverlo, questo problema. Dopo essersi congedato dalle signore e dopo aver promesso di rimanere ancora l'indomani per tutto il giorno per andare insieme a cavallo a visitare una frana interessante nel bosco demaniale, Lievin, prima di andare a dormire, passò un momento per lo studio del padrone di casa a prendere dei libri sulla questione operaia che Sviatsky gli aveva offerto. Lo studio di Sviatsky era un'enorme stanza mobiliata con armadi pieni di libri e due tavole. Uno scrittoio massiccio posto al centro della stanza, l'altra una tavola rotonda coperta degli ultimi numeri di giornali e di riviste in varie lingue disposti a raggiera intorno alla lampada. Presso lo scrittoio c'era un banco con delle cassette piene di pratiche di vario genere contrassegnate da etichette dorate. Sviatsky tirò fuori i libri e sedette su di una poltrona a dondolo. «Cos'è che guardate?» disse a Lievin che, fermo vicino alla tavola, dava una scorsa alle riviste. «Ah sì!» «Qui c'è un articolo molto interessante», disse Sviatsky, indicando la rivista che Lievin teneva tra le mani. «Vi è dimostrato», aggiunse con allegra animazione, «che il responsabile principale della spartizione della Polonia non è stato affatto Federico. Risulta...» E con quella chiarezza che gli era propria, espose in breve quelle nuove, molto importanti e interessanti scoperte. Malgrado la mente di Lievin fosse ora tutta occupata dal pensiero dell'azienda, egli ascoltava il padrone di casa domandandosi «Che c'è in lui? E perché? Perché gli interessa la spartizione della Polonia?» Quando Sviatsky finì, Lievin involontariamente chiese «E allora?» Ma non c'era nulla di interessante, c'era solo che risultava. Ma Sviatsky non spiegò né trovò necessario spiegare perché questo era interessante. «Sì, ma mi ha molto interessato il proprietario rabbioso», disse Lievin dopo aver sospirato. «È intelligente e ha detto molte cose esatte». «Oh, via! Un inveterato sostenitore segreto della servitù della gleba, come tutti loro», disse Sviatsky, «di cui voi siete il capo». «Già, solo che io li capeggio dall'altra parte», disse ridendo Sviatsky. «Ecco cosa mi interessa molto», disse Lievin. «Egli ha ragione di dire che gli affari nostri, cioè l'azienda razionale, non va. Va solo l'azienda usuraia, come quella di quel bonaccione o la più semplice. Di chi la colpa?» «Si intende nostra, ma già, non è poi vero che non vada». «Da Vasilchikov va». «Una fabbrica. Tuttavia non so che cosa vi sorprenda. Il popolo è in uno stato così basso di sviluppo materiale e morale che evidentemente si oppone a tutto quello di cui ha invece bisogno. In Europa l'azienda razionale va perché il popolo è istruito. Dunque da noi bisogna educare il popolo, ecco tutto». «Ma come istruire il popolo?» «Per istruire il popolo ci vogliono tre cose: le scuole, le scuole, le scuole». «Ma voi avete detto che il popolo si trova a un grado di sviluppo materiale bassissimo. In che modo allora possono aiutare le scuole?» «Sentite, voi mi ricordate l'aneddoto sui consigli a un malato: dovreste provare un purgante. Me l'hanno dato, peggio. Dovreste provare le sanguisughe. Me le hanno applicate, peggio. E così siamo anche noi, io e voi. Io dico economia politica, voi dite peggio. Io dico socialismo, voi peggio. L'istruzione, voi peggio. Ma in che modo mai le scuole potranno essere di aiuto? Daranno al popolo altre esigenze». «Ecco, io questo non l'ho mai capito», ribatté Lievin con calore. «In che modo le scuole possano aiutare il popolo a migliorare la sua condizione materiale? Voi dite la scuola, l'istruzione, gli daranno nuovi bisogni. Tanto peggio, perché ancor meno avrà la capacità di soddisfarli. E in che modo la conoscenza dell'addizione, della sottrazione e del catechismo lo aiuteranno a migliorare il proprio stato materiale, io non l'ho mai potuto capire. L'altro ieri sera ho incontrato una donna con un bambino poppante e le ho chiesto dove fosse andata. Mi ha detto: sono andata dalla mamma, al bambino gli era venuto il frigno, così gliel'ho portato per farlo curare. Le ho chiesto come la donnetta curasse quel piangere continuo. Mette a sedere il bambino sulla gruccia delle galline e poi dice qualche cosa. Ebbene, ecco, lo dite voi stesso. Per questo c'è bisogno di istruire il popolo, perché non vada a far curare il frigno sulla gruccia». disse Sviatsky sorridendo allegramente. «Ah no», disse Lievin con stizza, «per me questo metodo di cura è simile a quello che vuol curare il popolo con le scuole. Il popolo è povero e ignorante. Questo noi lo vediamo con la stessa chiarezza con la quale la fattucchiera vede il frigno, che è reso evidente dal fatto che il ragazzo frigna. Ma come e perché contro questo malanno della povertà e dell'ignoranza debbano giovare le scuole è così incomprensibile come è incomprensibile che contro il frigno giovino le grucce delle galline. Bisogna aiutare il popolo in quanto è povero». «Bene, almeno in questo andate d'accordo con Spencer, che amate così poco. Anche lui dice che l'educazione può essere la conseguenza di un grande benessere e di un'agiatezza, di frequenti lavaggi, come egli dice, ma non del saper leggere e far di conto. Ebbene, ecco, io sono molto contento, al contrario, molto poco contento di andare d'accordo con lo Spencer. Io questo l'ho sempre pensato. Non sono le scuole che possono aiutare, ma gioverà un'organizzazione economica in virtù della quale il popolo sarà più ricco e avrà più tempo libero. Allora ci saranno anche le scuole. Ma in tutta Europa attualmente le scuole sono obbligatorie. E come mai voi stesso concordate in questo con lo Spencer?» domandò Lievin. Ma negli occhi di Sviatsky balenò quella tale espressione di spavento, ed egli disse sorridendo: «No, questa faccenda del frigno è magnifica, ma è proprio capitata a voi?» Lievin si accorse che non avrebbe mai trovato il nesso tra la vita di quell'uomo e le sue idee. Evidentemente a lui era del tutto indifferente la conseguenza a cui l'avrebbe portato il ragionamento, e si rammaricava quando il filo del ragionamento lo conduceva a volte in un vicolo cieco. Da questo rifuggiva, portando il discorso su qualcosa di piacevolmente allegro. Tutte le impressioni del giorno, a cominciare da quella del contadino presso il quale s'era fermato a mezza strada e che era servita come base fondamentale alle altre impressioni e a tutti i pensieri della giornata, avevano fortemente scosso Lievin. Quel simpatico Sviatsky, che sfruttava le sue idee soltanto per uso pubblico ed evidentemente aveva altre basi di vita, misteriose per Lievin, e che pertanto guidava l'opinione pubblica, una folla il cui nome è legione, con idee che non applicava alla vita propria, quel proprietario rabbioso che diceva cose giustissime nei suoi ragionamenti, basati su esperienze concrete, ma che era ingiusto nella sua avversione contro tutta una classe e la migliore classe della Russia, la sua stessa insoddisfazione della propria attività e la confusa speranza di trovar rimedio, tutto ciò confluiva in un senso di intima inquietudine e di attesa in una soluzione prossima. Rimasto nella camera assegnatagli, coricato su di un saccone a molle che lo faceva sobbalzare a ogni movimento del braccio o della gamba, Lievin non dormì a lungo. Neppure la conversazione con Sviatsky, sebbene molte cose intelligenti fossero state dette fra di loro, interessava Lievin, ma gli argomenti di quel proprietario esigevano un esame. Gli tornarono in mente tutte le sue parole e corresse dentro di sé la risposta che gli aveva dato. «Già, avrei dovuto dirgli. Voi dite che la nostra azienda non va perché il contadino odia tutti i perfezionamenti e che occorre introdurli di autorità. Ma se senza questi perfezionamenti l'azienda agraria non andasse del tutto, allora sì, voi avreste ragione. Ma essa invece va, ma soltanto dove il contadino opera in conformità con le sue abitudini, come lì, dal vecchio che ho incontrato a mezza strada. Il fatto che non siamo soddisfatti della mia e della vostra azienda dimostra che colpevoli siamo o noi o i lavoratori. Noi già da tempo andiamo innanzi a modo nostro, all'europea, senza tener conto delle peculiarità dell'elemento lavoratore. Proviamo a considerare la forza lavoratrice non come una forza lavoratrice astratta, ma come contadino russo, con i suoi istinti, e costruiamo conformemente ad esso l'azienda. Immaginatevi, avrei dovuto dirgli, che da voi l'azienda vada come dal vecchio, che voi abbiate trovato il modo di interessare i lavoratori al buon successo del lavoro e che abbiate trovato nei perfezionamenti quello stesso punto di mezzo che essi apprezzano e che infine, senza isterilire il suolo, ricaviate il doppio o il triplo in confronto di prima. Dividete a metà. Date la metà alla forza lavoratrice. La differenza che vi rimane sarà più remunerativa per voi e alla forza lavoratrice spetterà di più. Ma per fare ciò occorre abbassare il livello dell'azienda e interessare i lavoratori alla prosperità di questa. Come riuscire è questione di particolari, ma indubbiamente ciò è possibile. Questa idea gettò Lievin in una forte agitazione. Non dormì per metà della notte, pensando ai particolari dell'esecuzione della sua idea. Egli non aveva intenzione di partire il giorno dopo, ma ora decise di partire la mattina presto per tornare a casa. Inoltre quella cognata con la scollatura suscitava in lui un sentimento simile alla vergogna e al pentimento di una cattiva azione. La ragione precipua dell'immediata partenza era poi questa. Occorreva proporre presto ai contadini il nuovo programma, prima della semina d'autunno, in modo che si potesse seminare già secondo i suoi nuovi criteri. Aveva deciso di dare un aspetto del tutto diverso all'azienda di prima.